Sì, è stata ascoltata. Le donne che l'hanno accolto al campo degli sfollati cantavano: Il Papa è venuto, la pace è venuta. E il suo messaggio è stato ripetutamente: Siete tutti fratelli. Una popolazione abituata da 3 anni a dividersi è stata richiamata dal Papa a vedere quello che la univa. E attraverso la sua visita ha visto che veramente erano tutti fratelli, perché tutti accoglievano con la stessa gioia, con la stessa esultanza il Papa che andava a trovarli. È andato a trovare veramente tutti. È andato a trovare la comunità protestante, è andato a trovare i musulmani. Si aveva una grande paura prima da parte della comunità cristiana, paura per il Papa, paura dei musulmani in generale, chissà che cosa vanno a fare. Vedere l'esultanza con cui l'hanno accolto, l'esultanza con cui l'imam l'ha accolto, tanto calorosa che poi il Papa gli ha ricambiato invitandolo a salire sulla papamobile, credo che sia il primo imam che è salito sulla papamobile per salutare la gente. E la gente questo gesto l'ha accolto veramente con un grande applauso, un grande gioia. Credo che sia stato questo, prendere coscienza di questa realtà che tutti avevano dentro, ma avevano paura dell'altro. Il Papa ha fatto scoprire che siamo fratelli e che vogliamo la stessa cosa, vogliamo la pace.
Quest'onda ha permesso che Lezioni potesse realizzarsi in un clima sereno, però purtroppo le legislative sono state annullate. Si può temere nuove violenze in seguito a questo annuncio?
Non credo onestamente che ci saranno. I due movimenti che si contrapponevano dopo la venuta del Papa hanno provato ancora a riprendere in mano la guida di questa lotta, impedendo alla popolazione, attraverso spari in aria, creando un po' di confusione, di andare al referendum sulla Costituzione che si svolgeva giusto la domenica dopo la venuta del Papa. Ma la popolazione questa volta non ha fatto come le altre volte, che si chiudeva in casa e accettava la minaccia delle milizie. È uscita di casa, è andata al quartier generale dei caschi blu e ha chiesto loro di essere protetta perché loro volevano votare. E con i cartelloni hanno indicato nome e cognome delle persone che sparavano, chiedendogli che fossero arrestati. È stata la prima volta dalla crisi in cui la popolazione si è chiaramente desolidarizzata dai movimenti armati. E il giorno dopo i caschi blu hanno organizzato, il referendum si è tenuto regolarmente. Da allora le milizie armate non hanno più mosso un dito. Anche il leader più pericoloso di cui si parlava, un certo Nureddin Adam, che voleva addirittura separare il Centrafrica, dividerlo, fare un Centrafrica del nord arabo e musulmano, è scappato e è andato via dal paese. Quindi le milizie hanno abbandonato, si sono rese conto che non hanno più presa sulla popolazione e la popolazione vuole la pace. E la popolazione si è resa conto di essere la stragrande maggioranza, di essere più forte delle milizie. E per questo il primo turno delle elezioni si è svolto tranquillamente. Quasi l'80% della popolazione è andata a votare. E hanno accettato il risultato, anche se è stato sorprendente, non era quello che ci si aspettava. Questo anche la dice lunga sul fatto che i brogli che si temevano non si sono realizzati, perché le persone che il regime o le grandi potenze pensavano, immaginavano come futuri dirigenti non sono state elette di fatto, sono degli outsider che sono venuti fuori. E anche lunedì scorso, quando la Corte Costituzionale ha dato il suo giudizio definitivo e inappellabile sui ricorsi, tutti i candidati, anche quelli perdenti, hanno accettato il verdetto e hanno detto che ora si occupavano di vedere con chi allearsi. Per cui non ho timore che in futuro ci siano queste cose. Le legislative sono state annullate per una questione tecnica. È vero che il paese è molto grande, il Centrafrica è il doppio dell'Italia, è poco popolato, solo 4 milioni e mezzo di abitanti, quindi ci sono villaggi molto sperduti e isolati, molto difficili da raggiungere, per cui ci sono state zone nelle quali non sono arrivate per niente le schede e le schede elettorali per le legislative erano molto più complicate di quelle per le presidenziali. Per le presidenziali erano uguali per tutto il paese, è stato fatto milioni di schede e distribuite dappertutto tutte. Nelle circoscrizioni invece ogni scheda era secondo la circoscrizione, con i candidati di quella circoscrizione. Allora, se per esempio in una circoscrizione un seggio non ha potuto avere i bollettini e quindi 1.000 persone non hanno potuto votare, a livello delle votazioni nazionali, in cui c'è una differenza di 100.000 circa voti tra il primo e il secondo, fra il secondo e il terzo, il fatto che 1.000 non abbiano votato, anche se votavano tutti per il terzo, non gli avrebbero permesso di diventare secondo. E quindi è stato accettato, è stato validato, convalidato il risultato dei presidenziali. Mentre invece per le legislative, quei 1.000 voti possono cambiare il risultato ed è per questo che le legislative sono state annullate, perché non c'è stato il tempo sufficiente per preparare per bene. Ora si spera che l'idea che c'è è quella di approfittare del secondo turno delle presidenziali, che si dice sia il 14 febbraio, per recuperare il primo turno delle legislative e poi fare in seguito il secondo turno.
Le sfide nel paese a livello sociale, economico sono sempre le stesse, ma si può dire, almeno a livello della sicurezza del clima, che c'è stato un prima e dopo visita del Papa?
Oh, indubbiamente, indubbiamente. Prima della visita del Papa le due comunità erano veramente separate. C'erano queste milizie che hanno interesse, avevano interesse a creare questa separazione e avevano proprio odio gli uni contro gli altri, e la popolazione era vittima di queste milizie e si restava bloccata. Le suore che noi abbiamo in nunziatura avevano paura del chilometro 5, i musulmani chissà che cos'è che fanno. Il fatto che nella visita il Papa sia andato in questi posti che erano off limits, che erano vietati, i cristiani hanno visto che il Papa è stato ben accolto, non solo ben accolto, è accolto con esultanza, con gioia dai musulmani. La gente ha visto che gli altri erano come loro, hanno le stesse desideri, le stesse aspirazioni. Da allora non ci sono più zone off limits nella capitale. Il chilometro 5 era famoso un tempo perché, ed è questa la presenza in fondo della parte musulmana nella Centrafrica, perché era il grande mercato della capitale. La parte musulmana sono essenzialmente mercanti arabi che hanno grandi relazioni, grandi possibilità di commercio, mentre invece i centrafricani non sono molto sviluppati da questo punto di vista. Il mercato centrale del chilometro 5 ha ripreso. I cristiani ci vanno tranquillamente, i musulmani hanno ripreso a fare affari, la vita è ripresa normalmente. Un segno piccolo, concreto, dall'Annunziatura. L'Annunziatura si trova su una strada che porta al chilometro 5, siamo a 1,5 chilometri di distanza all'incirca. Prima della visita del Papa, al calare della sera, col fatto che anche non c'è illuminazione pubblica, era buio e deserto. Ora, la sera, la gente passeggia lo stesso, anche le donne escono, nonostante il buio, quindi c'è una grande sensazione di sicurezza.
Come si vive oggi quest'anno santo in Centrafrica, un anno che è stato inaugurato alle periferie delle periferie a Bangui dal Papa Francesco?
Questa è una delle cose che ha più colpito i centrafricani. Il Centrafrica è abituato in tutte le classifiche mondiali a essere, quando va bene, terz'ultimo. Per la prima volta è stato primo. Il Papa l'ha reso il primo posto dove veniva aperto l'anno santo, e anche in un modo assolutamente inatteso, nel senso che non è mai successo che fuori da Roma venisse aperto l'anno santo. E loro hanno colto questo privilegio straordinario che è stato loro fatto. Ed è stato importante, prezioso, perché finora la gente parlava soltanto, immaginando l'uscita, la fine di questa crisi, del fatto che bisognava rendere giustizia, che bisognava arrestare i colpevoli, che bisognava punirli. Non si riusciva ad andare al di là. Ma finché i colpevoli devono essere arrestati ma hanno le armi, è difficile poterli arrestare se hanno le armi, si difendono. Il Papa ha introdotto con l'anno santo la misericordia, il concetto della misericordia e del perdono, ricevuto e offerto. Sapere di essere perdonati dal Signore nonostante il male fatto, e quindi essere capaci di perdonare a nostra volta i nostri debitori, come si dice tante volte. La Chiesa stessa, davanti all'enormità del male che veniva commesso, non aveva abbastanza coraggio da predicare questo. Il Papa, con l'anno santo e aprendo la porta alla misericordia, è stato il primo che ha usato questi termini, perdono, misericordia. Citando lui, anche i vescovi, anche i preti, ora hanno preso coraggio, il coraggio di annunciare questa possibilità, questa via diversa che la Chiesa e la fede offre loro. Scoprire, ciascuno scoprirsi, innanzitutto perché ciascuno ha in qualche modo le mani, se non proprio sporcate di sangue, sicuramente sporcate da questa crisi. Quindi scoprire prima di tutto che lo sguardo con cui Dio ti guarda è uno sguardo misericordioso, uno sguardo che si dimentica del passato e guarda avanti, vuole guardare avanti. E ti chiede di fare allo stesso modo con gli altri. Quindi scoprirsi perdonati, scoprire la misericordia del Signore e, in base a questa misericordia, avere il desiderio, la necessità di essere misericordiosi nei confronti dei fratelli. E questa è la dimensione del perdono che i centrafricani stanno riscoprendo, proprio grazie a questa iniziativa del Papa.